Sì.
Allora ci siamo, ragazzi. Domenica prossima è la 12ª domenica del tempo ordinario, quindi torniamo a pieno titolo nel tempo ordinario, in realtà già da 2 settimane. Il calendario liturgico usa questa terminologia, ma noi abbiamo avuto a che fare con la festa della Santissima Trinità, con il Corpus Domini, 12ª domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro di Geremia, nel capitolo 20, dal versetto 10 al versetto 13. Poi la seconda lettura dalla lettera ai Romani, che è presente nelle domeniche del tempo ordinario. Noi abbiamo alle spalle il tempo di Pasqua con le aggiunte, ma ancora ne avremo per le settimane prossime, di domenica in domenica. Brani della lettera ai Romani, in questo caso capitolo 5, dal versetto 12 al versetto 15. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 69, ma noi questa sera leggeremo e mediteremo insieme il Salmo 26, proseguendo nel nostro cammino. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Matteo, che è il Vangelo dominante, come sappiamo, nel corso di quest'anno, anche se noi adesso siamo passati attraverso tempo di Quaresima, tempo di Pasqua, quindi forse ce ne eravamo dimenticati, ma siamo alle prese con il capitolo 10 del Vangelo secondo Matteo, esattamente i versetti da 26 a 33. Ed ecco, lo svolgimento dell'anno solare ci ha condotti fino al solstizio d'estate. Sarà domenica, il 21 di questo mese, San Luigi, auguri in anticipo. Domenica è una scadenza cronologica che non sfugge all'attenzione della Chiesa e al suo linguaggio liturgico, come il solstizio d'inverno, 21 di dicembre, ci chiama a contemplare il mistero dell'incarnazione, quando la natività del Signore accende per tutti gli uomini quella luce che non si spegnerà mai più. 25 di dicembre, natività del Signore, collocata esattamente in quel momento in cui avviene la grande svolta tra le ombre che sono andate allungandosi nel corso dei mesi precedenti e l'avvio di un cammino che orienta verso la luce ritrovata. Ed ecco l'incarnazione, il mistero della natività del Signore, la luce che sorge per non spegnersi mai più. Ma adesso è il solstizio d'estate, che ci trova alle prese con il discernimento di quel mistero che è la vita cristiana. Le due scadenze si fronteggiano. E infatti noi in questi giorni avremo a che fare con la ricorrenza della natività di Giovanni Battista. Sarà per noi mercoledì prossimo, il 24 di giugno. Ed è scadenza che orienta il cammino del popolo cristiano per i mesi che verranno, man mano che, passando attraverso la stagione del calore, la stagione della luce, la stagione delle messi, ecco che le giornate andranno accorciandosi, lo sappiamo bene, dal solstizio d'estate in poi, ma possiamo ben dirlo nella prospettiva ormai di un appuntamento con la luce che viene per non tramontare mai più. E dalla natività del Signore nel pieno dell'inverno alla natività di Giovanni Battista, ossia la natività della vita nuova, della vita cristiana, la vita di noi tutti che siamo stati chiamati a nascere per quella pienezza di vita che non muore mai più, sono le tappe di un unico mistero che solo l'Evangelo ci può annunciare e ci può testimoniare. Dio si è fatto uomo perché l'uomo fosse fatto Dio. Così la tradizione dei cristiani dell'Oriente sintetizza tutto il mistero di cui noi viviamo, il mistero di Dio che si è rivelato a noi, il mistero della vita nuova che ci introduce nella comunione con il Dio vivente. Leggiamo ora il testo della prima lettura, estrapolato da una delle grandi confessioni, l'ultima delle confessioni di Geremia profeta, come si dice solitamente nel capitolo 20, sono pochi versetti estratti da quel testo, particolarmente impegnativo, patetico, ma solo pochi versetti, da 10 a 13 nel capitolo 20. Leggi pure, Silvia.
Sentivo le insinuazioni di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo e lo denunceremo. Tutti i miei amici spiavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori cadranno e non potranno prevalere. Saranno molto confusi perché non riusciranno. La loro vergogna sarà eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto e scruti il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di essi, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Maledetto il giorno in cui nacqui, il giorno in cui mia madre... Fino a 13, scusate.
Sì, basta. Giusto.
Dalle mani dei malfattori.
Grazie. E allora leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 10. Versetti da 26 a 33, versetti estratti dal secondo grande discorso di Gesù nel Vangelo secondo Matteo. E Francesco.
Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. E quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 26 e ritorniamo al percorso che ci tiene impegnati ormai da diverse settimane. Il Salmo 24, solo un rapidissimo richiamo per prendere un poco di rincorsa. Salmo 24 ci ha indicato il programma di un vero e proprio scardinamento di quello che è il nostro sistema di vita, l'impianto delle nostre relazioni, il nostro inserimento, ma è uno scardinamento che qui nel Salmo 24 si viene configurando come una vera e propria nuova creazione, un disegno totale che accompagna la conversione del nostro vissuto umano. E in realtà tutto quel che il Salmo 24 ci ha aiutato a contemplare è effetto di quanto abbiamo a suo tempo appreso leggendo e meditando il Salmo 23, perché tu sei con me, nel versetto 4 del Salmo, il perno del Salmo 23, famoso e conosciutissimo, tu sei con me. Ma la questione è stata impostata in maniera essenziale e davvero provocatoria: ma chi sono veramente io? E chi sei veramente tu? Tu con me. E io chi sono e che cosa divento e che cosa mi capita e che evoluzione prende, che piega assume il mio vissuto? Tu. Ma chi sei veramente tu? Ed ecco il Salmo 24 che stavo richiamando. E quindi il Salmo che allude al programma di una, come ho appena ricordato, di una grande trasformazione. Parlavo di uno sradicamento, di uno scardinamento. Ricordate l'immagine di porte che vengono divelte, architravi che crollano, un passaggio che si spalanca laddove l'orizzonte sembrava bloccato, chiuso, costruito. Ecco, un programma. E il Salmo che segue, 25, che leggevamo la settimana scorsa, l'attuazione del programma. L'attuazione di quel programma che è inaugurata da una testimonianza che ha assunto, come probabilmente ricordate, le forme proprie di una grande epiclesi, una grande invocazione, l'invocazione dello Spirito Santo di Dio. A te, Signore, levo l'anima mia. Il versetto 1. A te, Signore, levo l'anima mia. Su questo abbiamo riflettuto a suo tempo con una certa attenzione. La grande epiclesi, l'invocazione dello spirito creatore, lo spirito del Dio vivente e tutto quello che poi abbiamo letto nel Salmo 25. Ci siamo trovati coinvolti in una vicenda che ci ha rimandati ai dati della nostra nudità vergognosa, quel che ci riguarda da Adamo in poi, dal giardino in poi, dai progenitori che hanno preso le distanze rispetto al giardino della vita. Nella nostra nudità vergognosa, ecco, il Salmo 25 ci ha aiutato a mettere a fuoco la nostra povertà nel rapporto con le realtà del mondo che ci circonda, nel rapporto con gli altri, nella nostra condizione di dipendenza radicale, strutturale e necessaria. E il timore del Signore, ricordate le strofe che si sono man mano succedute nel Salmo 25, nel contesto di quel incoraggiamento a riprendere fiato, a respirare profondamente, il timore del Signore che ci ha aiutato a decifrare come il nostro intimo nell'animo umano si viene man mano liberando, sciogliendo, spalancando, perché appunto il respiro possa circolare in pienezza, in modo corrispondente a quello che è il soffio del Dio vivente. Nella nostra nudità vergognosa, essere poveri e timorati del Signore diventa l'occasione per renderci conto come si spalanca lo spazio interiore che è in grado di accogliere un respiro nuovo. È un respiro che contiene gli abissi del mondo. Ce ne parlava in modo preciso, con allusioni che non hanno bisogno di grandi commenti, ma non ci è sfuggito questo richiamo. Ce ne parlava il Salmo 25, fino a quel a quella testimonianza dell'orante che si esprime con il linguaggio della speranza. Se ricordate, ma ci vuole poco, il Salmo 25 nel versetto 3 apriva, siamo alle battute di avvio della grande Epiclesi, si apriva con un accenno esplicito alla speranza: chiunque spera in te non resti deluso. Quel deluso è la vergogna, non resti vergognoso, la vergogna dell'uomo e della compagna che si accorgono di essere nudi dopo aver mangiato nel giardino. È quella delusione, è quella vergogna, ed è quella condizione di povertà e di progressiva educazione interiore che passa attraverso quella nuova equilibratura dell'animo che il linguaggio biblico chiama timore del Signore, che qui è impostata come un percorso di educazione alla speranza. E la speranza ha a che fare con il nuovo modo di respirare. Speranza è un sostantivo che in ebraico deriva da una radice che in realtà ha a che fare con la capienza. La capienza è lo spalancamento dell'animo, dell'intimo, del mondo interiore. Questa stessa radice per un certo verso conduce a definire la cisterna che custodisce l'acqua necessaria per la vita. Per altro verso, ecco, da quella stessa radice proviene il vocabolario della speranza. C'è una capienza interiore che si viene man mano configurando come il contesto nuovo nel quale la nudità vergognosa della nostra esistenza umana si sta realizzando come capacità di respirare in obbedienza a quella vocazione alla vita che ci restituisce alla intenzione originaria del Dio vivente, che è il motivo per cui i progenitori sono stati collocati nel giardino. Vedete che il Salmo 25 si concludeva nel versetto 21 con una presa di posizione che ancora utilizza il vocabolario della speranza, il verbo kava. Mi proteggano integrità e rettitudine perché in te ho sperato. Ecco, in te ho sperato. E questa capienza interiore che il nostro orante sta descrivendo nel contesto di una vicenda impegnativa, seria, rigorosa, quel cammino nella povertà, quell'apprendistato per quanto concerne il timore del Signore, quella purificazione del cuore, liberazione del cuore, scioglimento delle durezze, quel passaggio attraverso l'esperienza profonda della vergogna che diventa speranza. Ed ecco che tutto si raccoglie nell'invocazione finale del Salmo 25, invocazione finale che possiamo ben comprendere, l'esperienza ormai è maestra a questo riguardo, come avvio, come introduzione al Salmo 26 che adesso leggeremo. O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce, così il Salmo 22. O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce. Qui è proprio riscatta, redimi Israele da tutte le sue angosce. Le angosce sono delle strettoie, le angosce sono motivi di affanno, sono cause di soffocamento, sono motivi di pesante occlusione polmonare, l'angoscia, manca il fiato. E tutte le angosce che si porta dietro l'umanità, ma che si porta dietro Israele. Ed ecco, libera Israele, redimi Israele da tutte le sue angosce. La speranza è in diretta opposizione all'angoscia. E dunque tutto il Salmo ricapitolato e incorniciato attraverso il duplice richiamo alla speranza che adesso richiamavo, trova modo per depositarsi, per raccogliersi, per così dire, in questa invocazione finale che ha la funzione di un'antifona. Oddio, redimi Israele da tutte le sue, tiralo fuori da tutte le sue angosce. Ed ecco il nostro Salmo 26, che sta in stretta continuità con il Salmo 25, nel senso che adesso abbiamo a che fare con una elaborazione ulteriore della grande epiclesi, l'invocazione dello Spirito Santo di Dio, come vi ricordavo poco fa, soltanto che adesso l'epiclesi assume una andatura più personale, l'epiclesi si personalizza, per così dire, e infatti abbiamo a che fare con il Salmo che dà voce a un orante che parla in prima persona singolare, per quello che intendono gli studiosi che si occupano di queste cose, il genere letterario, il genere che tipico del nostro Salmo 26 è quello della supplica individuale. Abbiamo a che fare con un personaggio che dimostra per molti versi di essere inserito nelle faccende del culto, un levita o qualcosa addirittura di più qualificato. Comunque un personaggio che ha alle spalle un'esistenza segnata dal contatto con le cose del Signore. Ed ecco, è proprio lui che in prima persona singolare adesso affronta la necessità di una più intensa, una più profonda chiarezza nel cammino della sua vita. Un'invocazione che adesso si personalizza, tenendo conto naturalmente di tutto quello che il Salmo 25 ha indicato a noi come programma da cui non si può prescindere. Un cammino nella povertà, nell'apprendimento del timore del Signore, nel radicamento là dove la speranza apre il cuore alla capienza che corrisponde alla parola creatrice del Dio vivente. E adesso la testimonianza del nostro anonimo orante, chiamiamolo pure un levito, comunque personaggio che sa affrontare la fatica, l'impegno con rigorosa serietà del suo, della sua vocazione personale. La sua testimonianza comunque non è prettamente solitaria, è vero che lui parla in prima persona singolare, ma è anche vero che non ci vuole molto per renderci conto di come questo suo impegno di discernimento così attento alle pieghe del suo proprio animo, del suo vissuto intimo, è anche il modo per assumere una responsabilità di carattere storico, di carattere cosmico, di carattere universale, possiamo dire noi. Il Salmo si apre con una invocazione nel versetto 1, che è anche una dichiarazione, è un'invocazione, allora la forma verbale è all'imperativo, ma è anche un'affermazione, allora la forma verbale è all'indicativo. E poi il Salmo si sviluppa in due strofe, c'è una coda finale nel versetto 12 a cui giungeremo tra breve. Le due strofe possiamo subito individuare dal versetto 2 al versetto 8, poi dal versetto 9 al versetto 11. Leggiamo. Signore, fammi giustizia nell'integrità mia. Bisognerebbe aggiungere questo aggettivo possessivo, l'integrità mia, ho camminato, confido nel Signore, non potrò vacillare. In ebraico vi compare anche proprio il pronome di prima persona singolare, ane, io, il nostro uomo si mette in gioco, ed è un personaggio maturo, evidente, non è che si mette in gioco perché vuol dare spettacolo, tutt'altro. Veda che commentando il nostro Salmo subito comprende, non dice questo per vanagloria, chiede di essere purificato, chiede di essere giudicato, chiede di essere vagliato, chiede di e ha bisogno, avverte la necessità. Vedete che è un'invocazione, è un'epiclesi, è un atto di confidenza nell'iniziativa del Signore. Ha bisogno di consegnare il suo mondo interiore a qualcuno che lo aiuti a vederci più chiaro nella mia integrità, perché da parte sua non c'è dubbio, lui ce l'ha messa tutta, non è che ha scherzato nella sua vita, ha affrontato i suoi impegni con continuità, coerenza. Vedete qui dice io ho camminato, dunque la fatica della strada, gli affanni, gli inconvenienti, gli imprevisti che non mancano mai in questi casi, ma non si è tirato indietro, non ha deviato, non ci ha rinunciato. Confido nel Signore, mettimi alla prova. Ecco, un atto di affidamento. Certamente lui ha fatto di tutto perché il cammino della sua vita si svolgesse in maniera coerente, corrispondente a una vocazione, una chiamata, un dono, un'iniziativa del Signore si è manifestato nella sua vita in un contesto comunitario, in una vicenda che coinvolge una realtà ampia, forse addirittura una realtà di culto, un servizio pastorale, quello che è. E dunque lui vuole arrivare a un chiarimento che sia, per così dire, definitivo. È vero che nelle nostre condizioni umane, le nostre vicende umane, tutto quello che ci prospettiamo come definitivo è sempre occasionale, momentaneo, fatiscente, poi arriva in definitivo, arriva indipendentemente dalle nostre aspettative, dai nostri programmi, ma è vero, lui comunque vuol arrivare finalmente a una chiarezza che comunque sia motivo per lui di pacificazione interiore, questo sì, di pacificazione interiore. E si affida alla presenza del Signore, confido nel Signore, non potrò vacillare. Naturalmente qui lui lascia intendere, e non ci vuol molto per comprendere da parte nostra, che c'è di mezzo la necessità di affrontare un dibattito interiore. è un dibattito interiore, perché è vero la sua onestà, è vero la sua coraggiosa testimonianza, è vero l'impegno della sua vita, è vero che ormai non è un apprendista alle prime armi, ma è una figura dotata di un riconoscimento oggettivo e di una maturità indiscutibile, ma c'è qualcosa che evidentemente esige un discernimento. E la prima strofa del nostro Salmo, adesso dal versetto 2 al versetto 8, imposta esattamente questo necessario discernimento. Che cosa c'è nel cuore umano? È una questione che risuona a più riprese nella rivelazione biblica. C'è il testo classico del Deuteronomio nel capitolo 8, il popolo condotto attraverso il deserto perché il Signore voleva verificare cosa ci fosse, come reagisse, come si rendesse disponibile alla iniziativa sua, del Dio vivente, il cuore umano. Cosa c'è nel cuore umano? Come reagisce il cuore umano? Come risponde il cuore umano all'iniziativa del Signore? Pensate, tutto il grande, lungo, impegnativo viaggio attraverso il deserto, a prescindere da tutti gli aspetti di carattere logistico, tecnico, pratico, empirico, operativo, tutto per verificare come funziona il cuore umano. Questo è il vero obiettivo, questo è il vero motivo. E allora 40 anni è una generazione e più generazioni. È tutta una storia, è un secolo dopo l'altro, ecco. E adesso il nostro orante dice: scrutami Signore, mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente. Non si tira indietro, vedete, è veramente molto sincero, è molto franco, mette in gioco. Qui la mia Bibbia dice cuore e mente, il testo in ebraico dice le reni e il cuore, le reni e il cuore, non so come dirà la nuova traduzione.
Il cuore e la mente.
Le reni e il cuore, sappiamo bene, il cuore è il centro della persona, è il luogo interiore profondo della identità di una persona, ma è il luogo dell'ascolto intimo, è il luogo anche delle decisioni. Ma reni, richiamo a quegli organi del corpo umano che hanno quella certa funzione fisiologica che conosciamo, ma nell'antropologia biblica le reni hanno a che fare con la coscienza morale. Basta provare cosa vuol dire avere un calcolo renale, si rende conto di quel che vuol dire una trafittura che ti richiama alla necessità di trovare un altro modo di vivere, che così non funziona, un calcolo renale, ecco, la coscienza morale. E dunque lui dice raffinami al fuoco. Questo appello rende disponibile il nostro orante a affrontare un vero e proprio crogiolo nel quale esporsi alla prova del fuoco. Questo evidentemente non significa che allora sia un aspirante suicida, tutt'altro, ma vuol fare le cose sul serio, non c'è dubbio. E vedete che lui dice adesso, la tua bontà è davanti ai miei occhi, per questo non c'è da spaventarsi per quanto riguarda quel... essere raffinato al fuoco, a cui accennavo il versetto precedente, certamente, è una presa di contatto rinnovata, non è una novità in senso teorico, ma è un'urgenza nel senso del vissuto più che mai coinvolgente, questo immergersi nella relazione con la bontà del Signore. Il criterio di tutto quello che è il necessario discernimento a cui accennava e ce ne siamo resi conto poco fa, il criterio di tutto sta nella relazione con l'amore fedele di Dio. L'amore fedele di Dio, la tua bontà è davanti ai miei occhi nella tua verità, la verità è la fedeltà, è la stabilità, è la coerenza, è veramente un amore paziente, un amore puntuale, un amore penetrante, un amore coinvolgente, un amore vero, è l'amore del Signore. E io dirigo i miei passi, vedete qui di nuovo l'accenno al fatto che il nostro orante è un pellegrino, un viandante, è un itinerante, non tanto in senso geografico, questo è secondario, nel senso che è il cammino della sua vita e forse, come già sappiamo, ha alle spalle molte, molte tappe, un deserto e un altro e un altro, e chissà quante avventure, piccole e grandi, e comunque io dirigo i miei passi in riferimento alla fedeltà del tuo amore. Non c'è altro criterio per verificare come stanno le cose, per filtrare il mio vissuto, per discernere quel che in un modo o nell'altro avverto come un appesantimento, un condizionamento, un qualche calcolo che ristagna lungo canali che non sono liberati come sarebbe necessario se tutto nella vita finalmente funzionasse a dovere. E, il cuore che palpita a modo suo, le reni che protestano a modo loro, ed ecco, io dirigo i miei passi, dice qui, in relazione alla fedeltà del tuo amore. E qui vedete che proprio adesso e opportunamente ci rendiamo conto di come per davvero il vissuto interiore del nostro orante dimostri che è in atto un conflitto nella coscienza, un conflitto nel cuore, un conflitto nei pensieri, un conflitto nei desideri, un conflitto nei progetti della sua vita, perché lui parla in questi termini adesso, versetto 4, non siedo con gli uomini mendaci e non frequento i simulatori, odio l'alleanza dei malvagi, non mi associo con gli empi. Due versetti, vedete, molto istruttivi per noi, perché qui il nostro orante sta dicendo che dopo aver appena dichiarato che dirige i suoi passi nella direzione che abbiamo intravisto, si rende conto che nel suo cuore emergono, come dire, delle contrarietà, emergono degli impedimenti, emergono dei contrasti. Quando qui parla di uomini mendaci, simulatori e così via, vedete, sta parlando di situazioni che evidentemente sono ben presenti nel suo mondo, nel suo ambiente, per certi versi forse anche vorrebbe parlarne in termini oggettivi, identificando situazioni, personaggi, comportamenti. In realtà però qui lui sta parlando di un dibattito che è interno al suo stesso animo. Sapete che qui nel versetto 4 quell'espressione gli uomini falsi, in greco diventa il concilium vanitatis, e gli ipocriti diventa in latino coloro che sono che gestiscono le cose inique, ma più avanti ancora vedete che il versetto 5 dove lui parla del come dice la mia Bibbia,
odio l'alleanza,
l'alleanza dei malvagi, ecco, in greco diventa la ecclesia ponirve vomenon, e che in latino diventa l'ecclesia malignantium, la chiesa di coloro che sono abituati a malignare, e i malvagi, eccetera. E dunque un riferimento a un ambiente dove il magistero della vanità è dominante, dove il metodo delle complicità occulte, quando qui leggevo i simulatori, vedete qui coloro che agiscono nell'ombra, coloro che gestiscono le cose in base ai metodi della complicità. Lui dice queste cose sapendo con chi ha a che fare e attraverso quali territori ambientali transita la sua vita, ma lui sta parlando di queste cose, vedete, non sta accusando nessuno. Non è che sta protestando per dire questi ce l'hanno con me e io sono vittima di soprusi, ma sta impostando una ricerca, per questo impegnato nella invocazione, per questo sta sospirando, per questo sta sperando, per questo è costante e urgente il suo appello allo Spirito Santo di Dio, perché questo è discernimento che investe la sua vita, la sua vera identità interiore. Vedete, c'è un modo di gestire le cose di questo mondo e poi le cose anche in quegli ambienti particolarmente qualificati per motivi che adesso non stiamo meglio a determinare, a cui il nostro orante probabilmente appartiene, se è addirittura un addetto al culto, se è addirittura una persona di responsabilità, se è addirittura un responsabile pastorale nella comunità dei credenti, ma c'è un modo di essere proprietari che lui avverte adesso come un vero e proprio calcolo che gli chiude il funzionamento del reno. E c'è un modo di tessere relazioni, di costruire programmi, di gestire le attività che è proprio come la fioritura di una giungla dove l'empietà umana prospera col massimo del successo. E lui dice: non siedo con gli uomini mendaci, non frequento i simulatori, odio l'alleanza dei malvagi, non mi associo con gli empi. Già. E questo che lui dice, vedete, non è subito da trasporre in un atto di accusa da scaricare altrove. È veramente la conferma di come sia onesto e sincero il suo impegno di discernimento personale. È un discernimento personale che è opera in lui dello Spirito Santo di Dio, invocato, implorato, con atteggiamento supplice e devotissimo. Ed ecco, prosegue dicendo: lavo nell'innocenza le mie mani. Siamo ancora alle prese con la nostra strofa, che adesso prende la piega di una testimonianza di gratitudine. E quando qui parla di questa percezione di purezza, che non è certo un titolo che attribuisce a se stesso come un vanto suo, come un merito suo, lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, Signore. Giro attorno al tuo altare, Signore. Questa è un'attività tipicamente liturgica. Giro attorno al tuo altare, Signore. Dove il riferimento è proprio quella presenza che è sorgente di onestà, di luminosità, di coerenza. È sorgente di amore fedele ed è principio del discernimento. Io giro intorno al tuo altare, Signore. E dall'altra parte questo suo modo di comportarsi adesso trasforma quel cammino che gli ha consentito di ricapitolare tutto l'itinerario della sua esistenza fino ad oggi in una presa di coscienza di come la sua esistenza è marginale, gira attorno, è un'esistenza che è segnata da un atteggiamento di radicale mendicità nei confronti della presenza santa, la presenza viva del Signore. Io lodo, lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, Signore, rileggo per far risuonare voci di lode e per narrare tutte le tue meraviglie. Signore, amo la casa dove dimori e il luogo dove abita la tua gloria. Così dice. E vedete questa sua esistenza che è adesso con crescente consapevolezza da parte sua vissuta, la sua esistenza vissuta nei termini di una fragilità che lo espone lui come espone ogni altro essere umano, ma lui parla in prima persona e parla in prima persona proprio in rapporto a quell'ambiente di cui sappiamo, rendendosi conto di come e rimane esposta la nostra vita a contraddizioni di ogni genere, a implicazioni perverse, a sollecitazioni inquinanti, ne è perfettamente consapevole, ma con questo non è che ne viene fuori perché ne è consapevole, anzi avverte la vertigine di ritrovarsi coinvolto in quelle vicende in maniera sempre più drammatica. Ma ecco, giro attorno al tuo altare. Questo rito processionale attorno all'altare per lui è come vi dicevo poco fa, il modo per dichiararsi mendicante. Là dove il Signore è comunque presente, lui è vivente, lui è operante, lui parla, lui, e io ci sono per far risuonare voci di lode. Ecco, questo girare attorno può anche essere inteso come i movimenti prodotti quando un sasso o quel che è, cade nell'acqua ed ecco cerchi concentrici che si allargano, le onde, e il nostro orante si sente al suo posto nel momento in cui il suo vissuto di mendicante che ruota attorno alla presenza santa del Dio vivente è un piccolo segno, ma autentico segno di come si sprigionano onde di gratitudine. Allora al suo posto lavo nell'innocenza le mie mani. Tra l'altro Sant'Agostino, a proposito di questo versetto 6, dice che purifica le sue opere con le sue lacrime. Lavo nell'innocenza le sue lacrime, ed ecco giro attorno al tuo altare, Signore, ed ecco onde di gratitudine, vi dicevo, per far risuonare voci di lode, voci di Todà, per dirla facendomi al termine ebraico usato qui ancora una volta, e per narrare tutte le tue meraviglie. Già, onde di consolazione che adesso, attraverso questa sua posizione periferica, marginale, da mendicante, onde di consolazione che in realtà diventano risonanze eloquenti, che dilagano, che coinvolgono, che trovano dimora nel mondo. Signore, amo la casa dove dimori. Ecco il versetto 8 che chiude la strofa: è il luogo dove abita la tua gloria. Ecco, sono al mio posto, sta dicendo adesso. Sono al mio posto, mendicante e ospite, là dove sono a dimora, perché è la tua gloria che abita qui, ed è la tua gloria che fa viandante, anzi adesso di un mendicante, come sono io nell'atto di presentarmi, uno strumento docile e fecondo perché sia fatta risuonare la voce della lode. E adesso prosegue, ci siamo, vedete, arriviamo in fondo nella strofa che segue, più breve, versetti 9, 10 e 11, prosegue ritornando alla supplica. Il Salmo si era aperto con una invocazione, una supplica, e adesso ci risiamo, ma in un contesto che è sempre più autentico per quanto riguarda la trasparenza dell'animo, di cui il nostro orante gode il beneficio, per come si è consegnato, per come si è affidato, per come l'invocazione dello Spirito Santo si è trasformata in lui, in un vero e proprio processo creativo di liberazione, di purificazione, di rieducazione al canto della lode. E allora dice: non travolgermi insieme con i peccatori. Certo, e dice il versetto 9, con gli uomini di sangue non perdere la mia vita. E dice questo perché è quasi stupito per il fatto che un disegno provvidenziale ha fatto sì che non fosse la sua esistenza travolta con quella degli empi. Come mai non sono anch'io? Come mai? È uno stupore, non è mica un vanto per lui o un distintivo che può appendere al bavero della giacca. E dice: no, come mai? Ma che strano. Non travolgermi insieme con i peccatori, con gli uomini di sangue non perdere la mia vita. Sapete, ricordavo altre volte, non ne dubito perché vedo un vecchio appunto, e quindi vuol dire che già citavo, a proposito di questo versetto 9, il commento di Beda. Beda il Venerabile dimostra in tanti casi una lucidità spirituale, era veramente evidente, un uomo di chiesa capace di districarsi in mezzo alle complicità perverse, ecco. o alla tentazione di cedere, di adeguarsi al metodo dei rapporti occulti. Bene, e dunque Beda dice: la più grande meraviglia di Dio, meraviglia operata da Dio, è che ad ogni istante trasforma un empio in un uomo pio e un dannato in un eletto. Questo fa Dio, che meraviglia, che un empio sia un uomo pio, che un dannato sia un eletto. E il nostro orante dice: guarda, mi è capitato questo. E si apre il cuore, ma si apre la vita, e vedete, non sta impalcando giudizi e trasmettendo sentenze dottrinarie e assumendo rigorose condanne pastorali o teologiche. Non travolgermi, è un'invocazione la sua, non travolgermi insieme con i peccatori, con gli uomini di sangue, non perdere la mia vita, perché nelle loro mani la perfidia, la loro destra è piena di regali, già, non è una novità per nessuno, piena di regali, prospettiva di successo, prospettiva di gratificazione, prospettiva di arricchimento. Integro è invece il mio cammino, riscattami, abbi misericordia, ecco, integro è il mio cammino, riscattami, dice, e abbi misericordia. Notate che qui, in questo versetto 21, ricompare l'invocazione che leggevamo al termine del Salmo 25, su cui mi ero soffermato inizialmente, versetto 22 del Salmo 25: o Dio, libera Israele. E adesso è lo stesso verbo tradotto qui con riscattami, adesso è lui implicato direttamente, pte Israele, e adesso dice pteni, riscatta me. Riscatta me, è la stessa invocazione. Chiudeva il Salmo 25 in rapporto a Israele, adesso chiude il Salmo 26 in prima persona singolare: riscattami e abbi misericordia. È la condizione del mendicante che si rende conto di come questa rimanga per lui come una condizione di vita, rispetto alla quale non ci sarà alternativa, e non ci sarà il momento in cui finalmente sarò padrone di casa. No, non ci sarà mai una eventualità del genere, è una mendicità assoluta. E d'altra parte, vedete, questa mendicità fa tutt'uno con la testimonianza da parte sua di una pazienza semplice, pacifica. È Origene che dice: il luogo del Signore è la pace dell'anima. La pace dell'anima. E il nostro Salmo si chiude proprio con una testimonianza di pacificazione intensa, profonda, sincera, che non ha bisogno di scenografie vistose, tutt'altro. E anzi, adesso il versetto 12 che chiude il Salmo: il mio piede sta su terra piana, nelle assemblee benedirò il Signore, nelle assemblee benedirò il Signore. La sua solitudine è una solitudine assembleare, una solitudine che è perfettamente collocata in un contesto ecclesiale, qui di nuovo in greco torna il termine ecclesia. Un contesto comunitario, ma è una solitudine che conferisce alla sua esperienza personale il valore di una testimonianza che ha scandagliato gli abissi del mondo. Ed ecco, benedirò il Signore, dice il versetto 22, è aggrappato a quell'invocazione: riscattami, riscattami. È lo Spirito Santo che sta invocando lui personalmente, ma in un contesto che gli attribuisce senz'altro una responsabilità, quella che sta percependo come la sua effettiva responsabilità comunitaria, diciamo pure ecclesiale, nel suo ambiente, nel suo mondo, nella sua generazione. Ecco, quel suo essere mendicante alla presenza del Signore, che in realtà ha dimostrato come si sono aperti in lui e nel suo vissuto interiore gli spazi che sono disponibili come dimora per vicende che nella complessità di articolazioni che sembrano così confuse, caotiche e incorreggibili, sembrano in realtà tutto quello che riguarda le contraddizioni del cuore umano, il nostro orante è in grado di accogliere nel cuore suo e rendere occasione in lui per confermare la sua posizione. Quella posizione, vedete che qui nell'ultimo versetto è magnificamente sintetizzata. Che ci sto a fare io in questo contesto? Ci sto a benedire. A benedire il Signore. A questo significa che allora il mondo va a rotoli per conto suo, o la Chiesa, per altri versi, ma senza stare a fare tante questioni, vedete. Ma no, è il mio piede che sta su terra piana. Ecco. E allora nelle assemblee benedirò il Signore, dice. È il suo cuore umano che è divenuto il luogo in cui si gioca il grande dibattito che riguarda la vocazione di un popolo, della Chiesa e dell'umanità intera e di ogni essere umano in questo mondo. Ed ecco quel suo incontro con il Dio vivente, quel suo trovare dimora alla presenza del Santo, ha fatto del suo stesso animo il luogo in cui la totalità degli eventi, la molteplicità delle vicende, la complessità drammatica della storia umana può trovare dimora in obbedienza a una maturità nella benedizione che è e resterà il principio di ogni nuova creazione. Allora lasciamo da parte il Salmo 26 e invece prendiamo in considerazione il Vangelo secondo Matteo. Già, ritorniamo al nostro Vangelo dopo un lungo intervallo. Sappiamo bene adesso qualche richiamo, così tanto per sintonizzarci, poi avremo tutta l'estate e il seguito dell'autunno per confrontarci con il Vangelo secondo Matteo. Tra l'altro prossimamente, andando avanti nell'estate, non sarà più possibile incontrarci il venerdì per la lezione divina, perché ci sono altri impegni che incalzano, come scontato, nel periodo estivo. Ma davanti a noi il Vangelo secondo Matteo apre molte strade. Sappiamo bene che la grande catechesi del nostro evangelista ha come titolo di riferimento il regno dei cieli, ossia la rivelazione della paternità di Dio. Il regno dei cieli, si tratta di imparare a vivere come figli del Padre, e Gesù è maestro in quanto è il figlio. Ne parlavamo anche in questi giorni, perché abbiamo ripreso il contatto con il Vangelo secondo Matteo nei giorni feriali, e qui dall'inizio, alla fine del capitolo 4, ha inizio la grande catechesi, dopo il prologo che si sviluppa nelle prime pagine del Vangelo. Sappiamo che la catechesi del nostro evangelista Matteo si sviluppa per sezioni, grandi sezioni, che possiamo facilmente identificare tenendo conto di 5 grandi discorsi nel Vangelo secondo Matteo, e ogni sezione si compone di uno svolgimento narrativo, le opere di Gesù, e di uno svolgimento discorsivo, l'insegnamento di Gesù. Adesso noi abbiamo a che fare con la seconda sezione. La prima sezione, dalla fine del capitolo 4, quando Gesù compare sulla scena pubblica e dà avvio alla sua attività, capitolo 4, versetto 17, e per tutto il seguito, fino alla fine del capitolo 7, il discorso della montagna, che stiamo leggendo in questi giorni, è la prima grande sezione, il discorso della montagna. Seconda sezione è quella all'interno della quale si inseriscono i versetti del brano che leggeremo domenica, dall'inizio del capitolo 8 fino a tutto il capitolo 10. Nel capitolo 10 il secondo grande discorso di Gesù. Primo discorso, il discorso della montagna. Secondo discorso. Fatto sta che, vedete qui, c'è un'immagine sullo sfondo che vale la pena rievocare. Gesù affronta, prendendo posizione in pubblico, le strade del mondo per tornare a casa. È il figlio che proclama, e non solo con le parole, ma con il suo vissuto, con la sua presenza, con i gesti che compie, il suo modo di camminare, di procedere, e come per l'umanità sia aperto il percorso che consente il ritorno a casa. Ma il ritorno a casa vuol dire il ritorno alla pienezza della vita, perché l'esistenza umana è inceppata, è condizionata, è ammalata, è prigioniera di una disfunzione, ed ecco, si tratta di tornare a casa, al giardino della vita, alla pienezza della vita. Si tratta di ritrovare in pienezza la vocazione originaria, e Gesù affronta le strade del mondo per tornare a casa, lui in quanto il figlio. E Gesù è all'opera allora per dare agli uomini la casa di cui hanno bisogno. Vedete che la seconda sezione, quella che adesso abbiamo individuato dal capitolo 8 al capitolo 10, a tutto il capitolo 10, per l'appunto è segnata in maniera molto marcata da questo accenno all'impegno dedicato da Gesù a dare agli uomini, a tutti gli uomini, a tutti noi, quella casa di cui gli uomini e tutti quanti noi hanno e abbiamo bisogno per vivere da figli. Se voi ricordate, tra l'altro, il discorso della montagna si conclude con un accenno alla casa, se tornate alla fine del capitolo 7, versetto 24, perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica e si mira un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia, e quel che segue. Sono gli ultimi versetti del capitolo 7 che chiudono il discorso della montagna, e in realtà già avviano, come è normale nella costruzione di queste grandi sintesi catechetiche, la sezione seguente, dall'inizio del capitolo 8. E dunque capitoli 8 e 9, una serie di episodi, sono 10 in tutto, 10, nel corso dei quali Gesù esplicita il suo impegno, prima di tutto a visitare la casa, ma in che casa abitano gli uomini, ma che tipo di casa è mai questa, e poi la sua ricerca per verificare come mai questa casa è malata, come mai questa casa addirittura è trasformata in un sepolcro, come mai questa casa è trasformata in un branco di porci, come mai questa casa non c'è. E man mano che si procede attraverso la lettura dei capitoli 8 e 9, che noi adesso non possiamo sviluppare in dettaglio, ecco che è Gesù stesso che man mano si rende conto che è necessario ridare agli uomini quella casa di cui hanno bisogno, ma non sono né saranno mai in grado di rintracciarla, di abitarla, di costruirsela da soli. Ed ecco, è proprio per la famiglia umana che la casa che Gesù è in grado di porgere come luogo da abitare per ritrovare la pienezza della vita coincide con il suo cuore di figlio. Il cuore di, oggi è la festa del Sacro Cuore, oggi. Suo cuore di figlio. Vedete, capitoli 8 e 9, che ho 10 opere, sono poi raccolte in tre nuclei, e ciascuno dei tre nuclei poi si conclude con l'accenno a una figura che contribuisce a qualificare l'attività, la presenza, la missione del figlio, Gesù. Gesù è il medico, Gesù è il maestro, Gesù è il pastore. Ecco, testi che vengono citati facendo appello al linguaggio dei profeti della storia antica, ed ecco, fine del capitolo 9, vedete qui il versetto 35: Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. E vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Ecco, Gesù è il pastore, ma è il pastore nel senso che, come precedentemente poi di lui il nostro evangelista diceva che è il medico ed è il maestro, è il pastore nel senso che è lui che assume in maniera intransigente, nessuno potrà impedirgli di affrontare lo svolgimento di questa missione fino in fondo. Si tratta di ridare una casa agli uomini, e questa casa è nel suo cuore umano. Vedendo le folle ne sentì compassione, dice qui il versetto 36 che già leggevo, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli, ecco, adesso qui Gesù si rivolge ai dodici, e quindi il discorso che seguirà nel capitolo 10, secondo grande discorso nel Vangelo secondo Matteo. Qui si inserisce la missione affidata ai dodici. Qui, e quando dico qui intendo dire in lui è la casa. La missione affidata ai dodici è un coinvolgimento dei discepoli in rapporto a quella intenzione del figlio di ricondurre l'umanità alla casa, nel grembo del padre, e questo ritorno al grembo del padre è praticabile finalmente perché c'è il cuore umano del pastore che è abitabile come casa nella quale gli uomini sono accolti. E la missione affidata ai discepoli è proprio impostata in questa prospettiva. Nel cuore del maestro, nel cuore di Gesù medico, nel cuore del pastore, è il varco che si apre per ritornare alla sorgente della vita nel grembo del Padre. È la missione affidata ai dodici, è una missione pastorale, ma dove pastorale significa essere i dodici sintonizzati con quella posizione di Gesù figlio che nella sua compassione nella capienza spalancata del suo cuore umano in grado di accogliere le pecore sbandate, che poi è l'umanità intera. Ecco, è il fondamento della pastorale, cosiddetta pastorale, cosiddetta. Quando si dice pastorale normalmente si intende tutto un apparato molto più operativo tecnicamente determinato dalle attrezzature e dagli obiettivi. E qui invece pastorale è il trovare dimora nel cuore del figlio. E quella dimora nel cuore del figlio che è per tutte le pecore sbandate, e i dodici sono coinvolti in questa missione mirata per l'appunto a testimoniare come l'umanità intera è a dimora nel cuore del figlio, ed ecco il varco che si apre per ritornare alla sorgente della vita. La missione dei dodici dunque si inserisce nella continuità con il cuore aperto, qui quella compassione di cui parlava il versetto 36 ha a che fare con le viscere, espressione che ritorna più volte nell'Antico Testamento, poi compare nel Nuovo Testamento nel linguaggio dei Vangeli e non solo, nello spazio interiore. Ma il Salmo 26 che leggevamo poco prima diceva alcune cose importanti a questo riguardo, ma qui abbiamo a che fare con il figlio, proprio lui. Notate che nel versetto 37 del capitolo 9 Gesù dice ai suoi: la messe è molta ma gli operai sono pochi, pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe. Notate che l'affermazione fondamentale qui è che il raccolto è abbondante, il raccolto è abbondante. Spesso questo versetto viene subito interpretato come l'urgente appello alla necessità di trovare operai, che evidentemente è una necessità imprescindibile, ma l'affermazione fondamentale è che il raccolto è abbondante. Il raccolto è abbondante, la messa è molta. Il raccolto è abbondante perché? Perché il grembo del padre è aperto, perché il cuore del figlio è spalancato, perché è quello che l'orante del Salmo 26 diceva: l'amore fedele di Dio è dichiarato, è manifestato. E vedete, rispetto a quella che subito per noi è una preoccupazione di ordine tecnico-operativo, qui è la messa abbondante, è raccolta, è abbondante, perché la storia umana è visitata, la storia umana è abbracciata, la storia umana è ricapitolata in questa rivelazione d'amore che giunge a noi attraverso il cuore umano del figlio, ed ecco nel grembo del Dio vivente il raccolto è abbondante. E poi notate che subito il capitolo 10 si apre così: chiamati a sé i dodici discepoli, dodici, adesso sono dodici, dodici espressione che serve proprio a qualificare i discepoli in una prospettiva missionaria. Diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi, di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. E i nomi dei 12 apostoli sono, primo, ed ecco qui l'elenco dei 12. Notate che il nostro Matteo, differentemente da quello che avviene in altri elenchi che leggiamo negli altri scritti evangelici, procede per coppie. Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello. Giacomo, Zebedeo, e Giacomo, suo fratello. Filippo e Bartolomeo. Tommaso e Matteo, il pubblicano. E così di seguito. Anche se non sono fratelli di sangue. Due casi sono relativi a due coppie di fratelli. Ma anche nel seguito, per arrivare a completare la dozzina, sempre procede in questo modo, mantenendo il ritmo di quella che è una condizione di fraternità. Condizione di fraternità che viene qui impostata come una modalità attuativa di tutta la futura missione dei dodici. Ed è esattamente quella fraternità che è vissuta in relazione al contesto domestico, familiare, a quell'ambiente nel quale la vocazione alla vita dei singoli discepoli è a dimora, nel cuore del figlio, nel grembo del padre. La missione dei dodici è segno che manifesta questa inesauribile fecondità del grembo della vita nell'intimo di Dio, là dove tutto è dimostrato a noi attraverso lo spazio capiente come dimora, come casa per la famiglia umana che è nel cuore di Gesù, e i discepoli sono inviati a partire da questo cuore, e in continuità con questo cuore, e in continuità con la pastoralità viscerale di Gesù. Dopodiché vedete che il capitolo 10 prosegue dal versetto 5 con la grande istruzione che Gesù rivolge ai dodici per condividere con loro quella novità che è realizzata in lui, nel suo cuore umano, ecco, la paternità di Dio che chiama gli esseri umani in ogni luogo e in ogni tempo a ricomporsi nelle misure non tanto definibili in termini spaziali o secondo criteri che appartengono alle nostre scienze umane, ma è davvero la famiglia, è l'unica famiglia umana nel cuore del figlio. E dunque l'istruzione che Gesù rivolge ai dodici. Solo rapidamente passiamo attraverso questi versetti, arriviamo al nostro brano, ci fermiamo. Dal versetto 5 al versetto 15, ecco il grande viaggio: non andate tra i pagani, non entrate nelle città dei samaritani. Dunque il viaggio è misurato, c'ha delle scadenze, c'ha delle tappe intermedie. Intanto qui ancora nel periodo che è antecedente alla Pasqua, destinatario dell'annuncio è il popolo di Israele, poi successivamente la missione crescerà lungo le strade del mondo, verso estremi confini, ma quello che conta per il nostro evangelista è che questo grande viaggio viene proposto e ai dodici, e per questo i dodici sono coinvolti, alla maniera di una immersione nella corrente della gratuità. Vedete che qui determinante il versetto 8, dove leggiamo: guariti gli infermi, resuscitati i morti, sanati i lebbrosi, cacciati i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gratuitamente avete ricevuto. Un'immersione nella corrente della gratuità, qualcosa del genere ci diceva l'anonimo orante del Salmo 26, un'immersione nella corrente della gratuità. Ed è veramente molto interessante, vedete qui, ma adesso ancora dando uno sguardo ai versetti seguenti, il fatto che per Gesù e l'Evangelista Matteo, in questo è proprio discepolo esemplare, che ha raccolto e trasmesso l'insegnamento del Maestro Gesù, intende la missione prima ancora che come raggiungimento di un obiettivo, come radicamento in un'esperienza di gratuità, in quel discernimento di cui parlava il Salmo 26, tanto per dirne uno. E quindi immersione in questa cosa, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E vedete che subito Gesù qui, nei versetti che abbiamo sotto gli occhi, parla della povertà come modalità di attenzione a tutte le realtà di disagio, tribolazioni. Leggevo il versetto 8: gli infermi, i morti, pensate, i lebbrosi, i demoni, e poi il versetto 9 aggiunge: non procuratevi oro né argento né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastoni, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. Cosa vuol dire questo? Adesso ci arriviamo, ma intanto non c'è dubbio, questa povertà è qui valorizzata come modalità imprescindibile perché sia possibile prendere contatto con tutte le realtà derelitte del mondo, le vere realtà derelitte. Questo non significa che sia automaticamente ovvia questa vicenda. Può darsi che la povertà diventi motivo di chiusura, di ricapitolazione del nostro vissuto umano dentro gli orizzonti antichi e sempre attuali del nostro egoismo particolare. Questo è possibile. Quello che non è possibile è che nella ricchezza sia realmente raggiunto il contatto con la povertà umana. Questo non è possibile, non è mai possibile, né sarà mai possibile. Non è possibile che i ricchi possano aiutare i poveri, non è possibile. Se non si diventa poveri, non è possibile. Questo non è possibile. Questo non vuol dire che allora essere poveri significa automaticamente essere santi, no, minimamente. Ma certamente se non si diventa poveri non si potrà mai aiutare nessuno. Di fatto, in modo costruttivo, in modo evangelico. Poi diceva anche il nostro amico del Salmo 26: ogni tanto qualcuno mi vorrebbe fare un regalo. Sì, sì, regali. Sotto banco anche così, donazioni generose e appariscenti, ma un'altra cosa. Ecco. E a questo riguardo, vedete, qui la pagina evangelica è serena, precisa, non c'è bisogno di stare tanto a discutere. E quando poi si parla di povertà qui, come già abbiamo intravisto, si intende una radicale fiducia nella ospitalità altrui. Per questo l'operaio ha diritto al suo nutrimento. Dunque, per dire che in qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche degna persona e lì rimanete, eccetera, eccetera. Dunque, la confidenza nella ospitalità altrui, che poi è come dire la confidenza nella conversione del cuore umano. Per questo non prendete questo né questo né questo né questo. Se noi pensiamo attività missionarie, subito pensiamo a come attrezzarci. a cosa mettere da parte, a quali riserve garantirci, perché non si sa mai a quali inconvenienti si andrà incontro. Ed invece qui niente, perché, perché la missione è impostata non come impresa di conquista, ma come richiesta di ospitalità. Laddove, dice Gesù, l'ospitalità non mancherà. Ma non mancherà naturalmente a misura delle possibilità oggettive di quel mondo, di quell'ambiente, di quella gente, di quella città, di quella casa, di quella persona. La povertà come radicale fiducia nella ospitalità altrui, dicevo poco fa, ossia nella conversione del cuore umano, ho aggiunto. E questa è un'aggiunta niente affatto trascurabile. La radicale fiducia nella conversione del cuore umano. Non è impostata questa missione per verificare chi ci sta e chi non ci sta. E qui riemerge in pieno quella intrinseca strutturazione nella povertà della missione evangelica, che è proprio strutturalmente debitrice nei confronti dell'opera di Dio che si rivela nel vissuto, nella storia, negli eventi, e in una casa, in una città, in un popolo, in un mondo, in una generazione. E a questo riguardo, vedete qui, Gesù dice allora entrate in quella città, in quella casa, in quell'ambiente, presso quella gente, e annunciate la pace, una benedizione che porta pace. Già il Salmo 26 si concludeva con una benedizione. Benedizione che porta pace, in quanto dice la dignità. Se qualche persona è degna, dunque non è che automaticamente le cose si svolgano sempre in maniera gratificante, non è questo, ma là dove la dignità della condizione umana è ricercata, sempre in atteggiamento di benedizione, sempre portando un segnale di pace. Tra l'altro, vedete che qui la dignità di cui si parla nel Vangelo secondo Matteo viene citata in una famosa parabola nel capitolo 22, quando un certo personaggio ha preparato una festa per il figlio che deve sposarsi, e poi invita, e gli invitati non vanno perché non erano degni. Allora dice: andate per le strade, portate tutti quelli che incontrate, compresi i derelitti di questo mondo, per la festa del figlio. E intanto il discorso poi viene rinviato. Ma la dignità della condizione umana, la dignità di non di coloro che gradiscono o non gradiscono, aderiscono o non aderiscono, si schierano o non si schierano, ma la dignità della condizione umana, la presa di coscienza di essere invitati a prendere dimora nel grembo del Padre. E questa dignità è di quei tali che non hanno risposto, che non hanno ancora apprezzato la dignità dell'invito ricevuto. Ma la missione non è orientata a considerare quei tali come degli esclusi, ma come degli invitati che sono in ritardo, che sono dispersi, che sono ancora distratti e confusi, ancora preda di quelle contraddizioni a cui accennava l'orante del Salmo 26, per cui la dimora nel grembo del Padre. E i dodici sono inviati al servizio di questa dignità, di questo invito. E di seguito, vedete, dal versetto 16, bisogna che mi sbrighi, Gesù dice: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti, semplici come le colombe, e quel che segue, guardatevi dagli uomini. Qui adesso i rischi inevitabili, certo, i rischi inevitabili, perché questa missione comporta una esposizione alla massima debolezza. Qui c'è un accenno al famoso oracolo messianico di Isaia nel capitolo 11, ricordate, l'agnello e il lupo insieme, l'orsa e il vitello insieme, e il bambino che gioca con il serpente, Isaia 21. Ma per dire che questa missione, Gesù non sta ingannando proprio nessuno, non sta imbrogliando in nessun modo, dice, guardate, che espone all'esperienza della debolezza, alle prese con tutte le contraddizioni del cuore umano. Tra l'altro, vedete che qui, quando dice siate dunque prudenti come i serpenti, dice fronimi, ma fronimos di per sé non è la prudenza, fronimos è la sapienza, siate sapienti. Vedete che questo stesso aggettivo ritorna tre volte, ma è una debolezza che diventa modalità di crescita, e non c'è possibilità alternativa a questa. Si tratta di passare attraverso questa debolezza, non è il gusto di buttare lo sbaraglio la gente perché così ci lascerà le penne, no, è una debolezza che diventa modalità di crescita. Ma dicevo, tre testi, il capitolo 7 versetto 24: il saggio che ascolta, il sapiente che ascolta la parola, in posizione di ascolto. Nel capitolo 24, molto più avanti, dunque nel versetto 45, il servo sapiente che è responsabile della custodia riguardante la presenza di altri, la pazienza nel custodire la presenza altrui. E poi la famosa parabola, capitolo 25, delle vergini con le lampade accese, ecco l'olio nella lampada, le vergini cosette sagge, l'olio nella lampada, anche se tutti dormono in questo tempo notturno di silenzio, l'olio nella lampada, e una debolezza di fatto, condivisa, sperimentata, documentata, tutti dormono, certo, e qui c'è di mezzo l'impatto con i lupi e le orse, i serpenti, e intanto c'è un bambino che gioca, e intanto vedete lo spirito del padre, dice qui, quando vi consegneranno, eccetera, eccetera, non vi preoccupate di quello che dovete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento, sto leggendo il versetto 19, non siete infatti voi a parlare, ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi, lo spirito del Padre che parla in noi e che così ci conduce a dimora, lo spirito del Padre a dimora nel cuore del Figlio. Fino al versetto 23, guardiamo uno di seguito allora, il versetto 24, 25, due versetti che ci aiutano a constatare come il grande viaggio diviene una progressiva conformazione a quella figura che Gesù definisce padrone di casa. Versetto 24: un discepolo non è da più del maestro, non è un servo da più del suo padrone, è sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo come il suo padrone. Se hanno chiamato Beelzebul il padrone di casa, Nicodespotis, il padrone di casa, quanto più i suoi familiari, quelli di casa, i chiacchi, il padrone di casa. Sapete che di questo padrone di casa l'Evangelista Matteo parla in altri momenti. Beh, nel capitolo 13, Ricordate il padrone di casa che getta il seme nel campo. Il seme è buono, ma poi arriva la zizzania. Il padrone di casa che tira fuori cose vecchie e cose nuove dal suo tesoro. Poi nel capitolo 20, quel padrone di casa che ci tiene molto a coltivare la vigna e allora cerca operai per tutto il giorno fino all'ultima ora, e poi quel tale che protesta. Il padrone di casa e l'amore per la vigna, l'amore per la vigna, l'amore per la vigna. E quel padrone di casa nel capitolo 21 che affitta la vigna, versetto 33, affitta la vigna, poi i vignaioli non pagano l'affitto e poi addirittura picchiano e uccidono i servi, poi uccidono il figlio. Il padrone di casa che ama tanto la sua vigna e che chiama i vignaioli a coltivare la vigna, ed ecco il grande viaggio che è impostato da Gesù, vedete, con grande franchezza e in una prospettiva di estrema fecondità, come assimilazione all'animo, al desiderio, all'affetto, all'interesse, alla capacità di perdita in maniera così drammatica di quel padrone di casa. E allora ci siamo, un momento ancora, dal versetto 26 al versetto 31, qui siamo alle prese con la pagina del Vangelo di questa domenica, non li temete. Ecco, c'è di mezzo un accenno, subito, al segreto del Padre. Non li temete dunque, le situazioni pericolose non mancheranno, poi situazioni pericolose nel senso oggettivo delle cose, delle vicende, l'impatto con i pericoli, i limiti, le contrarietà, le violenze addirittura, le ingiustizie più che mai, ma debolezze interiori. Le fatiche che chiudono il cuore, le delusioni che rendono sterile l'esistenza, le avversità che suggeriscono criteri di proseguimento nella missione che sono nettamente antievangelici. Ma ebbene, adesso non temete, perché non vi è nulla di nascosto che non debba essere svelato, il segreto debba essere manifestato, il segreto. Ricordate che questo è il linguaggio di Gesù nel discorso della montagna. Quando fai l'elemosina, quando preghi, quando digiuni, non così, perché il Padre che è nel segreto, vede, il Padre che è nel segreto, il Padre nel suo segreto, è il segreto del Padre. E dunque, vedete che la missione a mano che procede, qui stiamo procedendo lungo strade quanto mai impervie, verso le periferie più remote, nello spazio, nel tempo, nel visibile e nell'invisibile, siamo costantemente rimandati al segreto del Padre, attraverso il cuore del Figlio, il cuore del Figlio. Vedete, questo è il linguaggio del brano evangelico di oggi per la festa del Sacro Cuore, capitolo 11, versetti 25, 26, 27. Chi è il Padre se non colui che il Figlio rivela? E chi è il Figlio se non quella presenza così totalmente nuova nella storia umana che è rivelata a noi, è presentata a noi, è consegnata a noi dal segreto che viene dal segreto del Padre, nel cuore del Figlio. E vedete che qui si passa dalla paura, non li temete, quello che dico nelle tenebre ditelo nella luce, quello che ascoltate all'orecchio predicatelo sui tetti, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, eccetera eccetera, il brano evangelico domenica prossima. Dalla paura si passa alla scoperta di quel tesoro nascosto, di cui il nostro evangelista parla altrove, nel capitolo 13, il grande discorso delle parabole, le cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, capitolo 13, versetto 35, il segreto del Padre, e il segreto del Padre che nello stesso capitolo 13, capitolo 13, versetto 44, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Capitolo 13, versetto 44, quell'uomo che lo trova, lo nasconde e poi va a compiere il campo. Ecco, nel campo della nostra vita. Campo zappato, campo arato, campo seminato, campo coltivato, per tutta una vita, una fatica immane, ed ecco il tesoro nascosto nel campo. Ma è il segreto del Padre! E allora non abbiate paura, dice Gesù, dice, non abbiate paura perché adesso io vi ho blindati, o perché adesso io vi assicuro che viene il vaccino, o perché adesso vedete che i guanti impediranno contatti contaminanti o cose del genere. Io sto dicendo scemenze a modo mio, no? Non dice questo, non abbiate paura perché adesso vedete che arriviamo a trovare la medicina giusta. Cioè, non abbiate paura perché? Perché c'è un tesoro nascosto nel campo. Il campo della fatica, il campo della quotidianità, il campo del vissuto, il campo della storia umana, il campo della nostra vita, il campo della nostra fatica, il campo anche della nostra malattia, il campo anche delle nostre contrarietà, il campo che ci chiama sollecitamente, urgentemente a intraprendere quel discernimento, o un discernimento analogo a quello dell'orante nel Salmo 26. E allora, ecco i versetti 32, 33, ci fermiamo. Il grande viaggio è poi qui sintetizzato come un qui dice un riconoscimento: chi dunque mi riconoscerà? Io intendo come un incontro con lui. È Gesù che sta parlando. Un grande viaggio per incontrare Gesù e per incontrarlo nella casa degli uomini, davanti agli uomini, dice Gesù, riconoscerlo davanti agli uomini. Non significa fare sberleffi davanti agli uomini, significa riconoscerlo nella casa degli uomini. Nella casa degli uomini, riconoscerlo nel cuore umano, nella storia dell'umanità, nella nostra storia, nel nostro quotidiano, nel nostro vissuto, nella nostra generazione, nelle nostre faccende drammatiche o catastrofiche che dir si voglia, riconoscerlo. Grande missione e grande viaggio è per questo. Abbiamo bisogno di tutto un retroterra, abbiamo bisogno di tutta una pedagogia evangelica, abbiamo bisogno di una sollecitazione fraterna, abbiamo bisogno di un coinvolgimento sempre più attento e misurato, ma incontrare lui nella casa degli uomini, incontrare lui nel cuore umano. E l'alternativa sarebbe rinnegarlo, che poi è lo stesso verbo che nel Vangelo secondo Matteo compare nel capitolo 26, quando Pietro, il povero Pietro, rinnega, e chi non rinnega se come lui? Pietro rinnega, è il caso di Pietro, appunto. Qui dice, e se no lo stiamo rinnegando? E questa non è l'ultima parola, perché l'istruzione che Gesù rivolge ai suoi discepoli continua ad essere eloquente, e Gesù continua a essere protagonista, e i dodici, e quindi noi con loro, i dodici continueranno a cercarlo per incontrarlo, Gesù nella casa degli uomini, nel cuore di ogni uomo, e continueranno a cercarlo i dodici, anche noi con loro, come dicevo, fino a scoprire finalmente che l'umanità è a dimora per vivere nella comunione tra il cielo e la terra, laddove il Dio vivente ha manifestato la sua gloria e l'ha manifestata per noi nel cuore di Gesù. Ecco, fermiamoci qui.